Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la prima puntata del nuovo anno, il 2025, tredicesimo anno per noi di Restiamo Animali, ed è la puntata numero 779. Parleremo dell'anno appena finito, del bollettino di guerra legato ai botti, di macabre esibizioni televisive, della prima estinzione di un uccello in Europa. La colonna sonora della puntata è a cura di Gianluca Masala. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni. Vogliamo cominciare citando un articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica l'ultimo giorno dell'anno. Un intervento di Filelfo, il misterioso autore del libro L'Assemblea degli Animali, uscito nel 2020 per Einaudi, una favola moderna dedicata agli animali. Un libro che a suo tempo è stato molto apprezzato e che continua ad essere letto. L'intervento di Filelfo su Repubblica è un omaggio, un ricordo dei tanti animali uccisi durante il 2024, animali in qualche modo simbolo, che ci raccontano di qual è nella realtà la condizione animale. L'articolo ha un tono poetico, come è nello stile di Filelfo, e si intitola L'assemblea degli animali scomparsi. Comincia così. Dove se n'è andato Max, che amava il mare e fra due mari ha reso l'anima? Nelle vie di Taras rotolavo per gioco la mia pietra, come un Sisifo felice. Nonostante le molte ingiustizie subite, le parche mi colsero in pace a settembre, simbolo di tutti gli animali di nessuno. Così mi piansero. Dov'è Pati, evirato e torturato a morte in piazza come l'eretico Dolcino? Ero ancora cucciolo, da tutti amato. Fra i vicoli di Signorello fu la furia di tre assassini a massacrarmi una notte di maggio. A nessun dio chiedo giustizia, ma venga quella dell'uomo. E prosegue Filelfo con altri casi presi dalle cronache del 2024. Verso la fine scrive così: stanno tutti lassù, nella grande danza del cielo stellato, scorrendo lo sguardo attraverso la caccia di Orione, nelle prime ore delle sere di tramontana, lasciando a est i gemelli e a ove Perseo, fissando l'auriga celeste, troveremo Capella, la capretta, e alzando ancora gli occhi a cercare la bagliante luce di Vega, fissandoli su Deneb, vedremo il cigno, in volo con le ali spalancate. Ed ecco a nord le vaghe stelle dell'Orsa Maggiore, dove è andata Caterina, morta di vecchiaia a luglio nel parco della Maiella, più fortunata di KJ1, che quello stesso mese condannammo per il suo agire da orsa, e di M90, che giustiziamo a gennaio con la stessa accusa, ospiti accolti nei nostri umani parchi e ostracizzati nel sangue. E poi conclude Filelfo l'articolo in questo modo. Il cielo stellato sopra di noi, gli animali in noi. Da quando l'uomo alzò gli occhi all'abisso del cosmo vi indovinò, insieme ai suoi tragici eroi, mitiche forme animali. Con la stessa antica angoscia celebriamo oggi piccoli eroi non umani che ci hanno lasciato quest'anno, che hanno impresso il loro ricordo nelle cronache quotidiane e le loro figure nella memoria dei luoghi. Nell'ultima notte dell'anno alziamo i calici anche a loro, a questi amici assenti. Così Filelfo, nell'articolo L'assemblea degli animali scomparsi, pubblicato su Repubblica il 31 dicembre scorso. È passato il Capodanno, appunto, e il bollettino di guerra per le conseguenze dei botti riferisce di 309 persone ferite, mai così tante negli ultimi 10 anni. Per 69 di queste è stato necessario il ricovero in ospedale. Molti minori coinvolti, il più piccolo a Napoli ha solo 2 anni ed è arrivato all'ospedale pediatrico Santo Bono con ustioni al torace e al braccio sinistro provocate dai fuochi. Un bilancio quindi ancora pesante per questa pratica anacronistica di esplosioni, botti e fuochi. Non c'è ancora invece, forse non ci sarà mai, un bilancio sulle conseguenze per gli animali domestici e selvatici che vengono traumatizzati, messi in fuga, uccisi dalle esplosioni. Anche se AIDA, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, dice che da una prima sommaria conta fatta attraverso il controllo delle pagine social che si occupano di animali persi e fuggiti e dalle segnalazioni ricevute sarebbero diverse centinaia i cani e gatti fuggiti a causa dei botti per paura o perché lasciati liberi e altre decine i cani e i gatti morti nella notte di San Silvestro. Un bilancio davvero terribile. E se allarghiamo lo sguardo e andiamo indietro nel tempo fino al 2012, scopriamo che in 13 anni si sono registrati in Italia in totale 7 morti e oltre 3.800 feriti gravi a causa di petardi, fuochi d'artificio e proiettili vaganti utilizzati nella notte di Capodanno. Questo secondo i dati raccolti dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. La stessa società stima che nell'ultima notte dell'anno siano circa 5.000 gli animali, fra domestici e selvatici, che perdono la vita per cause dirette e indirette riconducibili a petardi ed esplodenti. Davvero una mattanza. E ce n'è abbastanza quindi per chiedere che sia messo fine per legge a questo scempio, senza lasciare ai comuni il compito di emettere ordinanze di divieto che vengono regolarmente disattese per mancanza di controlli e di sanzioni efficaci. Una proposta di legge in questo senso è stata presentata dai parlamentari verdi, primo firmatario Davis Dori, che in un intervento firmato con Angelo Bonelli afferma: questa non è una tradizione, ma una pratica da superare. Abbiamo depositato una legge che vieta questo selvaggio comportamento dannoso per le conseguenze sulle persone fragili, sui bambini, sulla vivibilità della fauna, degli animali domestici e per l'ambiente. Ci sono molti altri modi per festeggiare. Quello dei botti diverte pochi, dice Dori, a danno del 94% degli italiani che è contrario ai botti.
I'm not afraid to die.
È accaduto di recente, durante un programma TV molto seguito come MasterChef, che una concorrente abbia esibito come portafortuna il teschio del primo coniglio che aveva cucinato e mangiato, un coniglio cui lei ha dato il nome, Armando. La LAV, Lega Antivivisezione, ha commentato questo fatto vedendo in esso un segnale del persistente disprezzo per la condizione animale. L'esibizione del testo, dice la LAV, ha suscitato anche battute e ilarità fra i giudici del programma e tutto ciò evidenzia come l'oggettificazione estrema, la crudezza e la violenza nei confronti degli animali e non solo, siano totalmente normalizzate. Questi animali, dice ancora LAV, sono reificati, considerati numeri e capi per il comparto zootecnico che li sfrutta, pezzi di carne per il mercato, materia prima per chi, come nel caso di MasterChef, fa della cucina uno spettacolo e un business. Ma la realtà è che si tratta di individui, con intelligenza emotiva e riflessiva. Sono esseri senzienti, sfruttati in vita e derisi anche dopo. La concorrente, i giudici, il programma nel suo insieme, dice ancora LAV, non hanno portato nulla di nuovo, ma hanno solo estremizzato l'ennesimo atto di antropocentrico bullismo. A questo punto la LAV lancia una sfida agli ideatori di MasterChef, chiedendo loro per una volta di innovare, anziché ripetere stantii stereotipi sulla condizione animale. La vera innovazione, dice LAV, sarebbe nel coraggio di introdurre una sfida di cucina a base vegetale e così l'associazione invita i già esperti giudici di MasterChef a riflettere su questo punto. Se si è avuto il coraggio di ridere al macabro siparietto del coniglio Armando, sostiene LAV, schernendo peraltro la concorrente, si avrà sicuramente anche il coraggio di proporre più piatti vegetali. LAV aggiunge che nel 2023 il programma in realtà ci aveva provato registrando e mandando in onda una puntata in cui l'invention test era interamente vegetale. Ma questo evidentemente non è abbastanza. È allora per LAV che la produzione di MasterChef si esponga con qualcosa di davvero nuovo, che non sia il cranio di un coniglio seviziato, bensì una sempre più ampia presenza di prove e piatti vegetali. La conclusione che trae LAV da questa vicenda riguarda tutte le persone che sono invitate a riflettere sulla dissociazione cognitiva che è alla base del modello alimentare attuale, ossia quel processo di autoprotezione che la mente di ogni persona mette in atto quando non sa come trattare il fatto che la propria cena ha inevitabilmente implicato la sofferenza e la morte di un animale. Insomma, LAV prova a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e a vedere in un macabro, triste episodio avvenuto durante una trasmissione un'occasione per una riflessione profonda.
Venditori del mondo in occhiali assolati, le corone di alloro sopra i volti azzerati, regalate dei fiori perché sono già usati. Criminali assassini, siete sponsorizzati. Tradimento e deserti come il volto dei padri, nel fuggire da tutto, nel futuro dei ladri. È proprio ora che tutto è mio, sono il mio Dio. Ma ora è sempre domani, e domani è già tardi. Il silenzio è la verità. La verità, il silenzio è la verità, la verità. Più conosco gli umani, più capisco le pietre. aspettare in silenzio, aspettare la quiete. E i fiori si riprenderanno, grattacieli ed autostrade. I fiori si riprenderanno tutto in silenzio. La verità, la verità. La verità, la verità. Il silenzio è la verità. Il silenzio è la verità. La verità. Il silenzio è la verità, la verità. Io conosco gli umani e preferisco le pietre.
Ogni fine anno è tempo di bilanci e non sfugge la regola il WWF, che ha dato il suo giudizio, ai noi largamente negativo e fortemente preoccupato, sullo stato di salute del pianeta e anche del nostro paese. Prendiamo da questo bilancio due sessioni, la tutela della natura e il cibo. Per il primo aspetto, con riguardo all'Italia, il giudizio dell'associazione ambientalista è molto netto. In Italia, dice il WWF, le istituzioni hanno contribuito ad affondare ulteriormente la tutela della natura, ad esempio con il proponimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di un decreto che penalizza ulteriormente l'agricoltura biologica. E c'è soprattutto, parlando della tutela della natura, una brutta notizia che riguarda non solo l'Italia ma l'intera Europa, il primo caso di estinzione di un uccello. I ricercatori, dice il WWF, hanno certificato l'estinzione del chiurlottello, un tempo diffuso anche in Italia e di cui si erano perse le tracce a metà degli anni 90. La specie ha sofferto della bonifica delle zone umide e della caccia, arrivando fino all'estinzione. Un fatto grave in sé e che è anche un forte campanello d'allarme. L'Europa però non sembra in grado di ascoltare questo messaggio, se pensiamo che il più recente provvedimento in materia di tutela della vita selvatica va in direzione opposta, con il declassamento della protezione del lupo, già deliberato e ora in attesa del via libera definitivo. Questo declassamento, sostiene il WWF, è un grave scivolone antiscientifico che non contribuisce alla riduzione dei conflitti fra i selvatici e gli umani e che rischia di incrementare il bracconaggio. E poi va considerato, aggiungiamo noi, e ne ha parlato anche Filelfo nel racconto che abbiamo citato all'inizio, che la guerra ai selvatici coinvolge anche gli orsi del Trentino. La nostra classe politica, come ben sappiamo, è del tutto impreparata a impostare relazioni di convivenza con le specie selvatiche e invece punta tutto sull'estensione al mondo animale della sua repressiva e irrazionale politica della sicurezza. Ulteriore motivo di preoccupazione per il WWF è l'emendamento inserito a sorpresa nella legge di bilancio che indebolisce la legge che regola la caccia, un regalo di Natale secondo l'associazione ambientalista al mondo venatorio. E in questo quadro desta ulteriore preoccupazione la scelta di parcellizzare l'azione dello Stato attraverso l'autonomia differenziata, secondo la riforma Calderoli, così chiamata. Una scelta che per il WWF è pericolosa e contro la quale è stato promosso un referendum popolare, di cui il WWF, peraltro, è stato fra i promotori. Non va tuttavia dimenticato che la riforma Calderoli è stata già fortemente ridimensionata dalla Corte Costituzionale. Quanto al macro tema del cibo, spicca ancora la condotta reazionaria del governo italiano, che ha finito per scontrarsi con le scelte e le regole dell'Unione Europea, di cui al momento l'Italia fa ancora parte. Sono due i casi citati dal WWF. Il primo è quello della carne coltivata, la cui produzione e vendita è stata vietata dal governo Meloni, con una legge che però la stessa Commissione Europea ha poi bloccato, definendola inapplicabile. Il secondo caso riguarda la lingua, il modo di definire certi cibi di origine vegetale. La Corte di Giustizia Europea stavolta ha impedito agli Stati membri di vietare l'utilizzo di termini associabili ai prodotti animali convenzionali, per esempio salsiccia, polpetta, bistecca, per nominare le alternative a base vegetale. E così il divieto promosso dal governo italiano anche in questo caso non è applicabile. Il WWF ha scoperto nel comparto cibo anche qualche buona notizia, a partire dall'aumento del numero stimato di persone che praticano un'alimentazione vegetariana e vegana, un numero che sarebbe addirittura 4 volte superiore rispetto a 10 anni fa. Altra buona notizia, la diminuzione del volume di vendite e di uso dei pesticidi, anche se restiamo, noi italiani, fra i primi consumatori in Europa di prodotti fitosanitari. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la prima ricetta del 2025 al nuovo anno, sperando che sia di buon auspicio. Sentiamo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Avete dato il benvenuto al 2025 con un bel piatto di lenticchie? Lo avete scordato o al contrario ne avete lessate troppe e ora siete sfacciatamente ricchi? Ecco una ricetta che vi sarà di aiuto in ogni caso. La torta di lenticchie e cacao. Gli ingredienti sono 500 g di lenticchie lessate e scolate, 100 ml di latte di mandorle o altra bevanda vegetale, 250 g di farina tipo 0, della vaniglia o cannella, 150 g di cioccolato fondente, 50 g di zucchero di canna, 50 g di cacao amaro in polvere, 8 g di cremor tartaro, un pizzico di bicarbonato, qualche goccia di aceto di mele, 20 g di olio di semi di girasole. Unite l'olio, il latte di mandorle e le lenticchie nel bicchiere di un mixer ed emulsionate il tutto. Versate il composto ottenuto in una ciotola, aggiungete zucchero, vaniglia o cannella, il cremor tartaro, la farina e il cacao amaro. mescolate il tutto e unite il cioccolato fondente che avrete precedentemente fuso a bagnomaria. Unite il bicarbonato e sopra di esso l'aceto di mele. Mescolate un'ultima volta e versate in uno stampo spennellato di olio, magari un bel ciambellone. Fate cuocere in forno statico a 170 gradi per circa 45 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Quindi servite con dello zucchero a velo o una salsa al cioccolato.
Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.